un'altra struttura molto importante. Non la tratteremo nel corso di questo corso, la trattiamo nel corso della specialità. I nuclei a proiezione diffusa sono neuroni che non mandano il loro assone in un solo posto del sistema nervoso, lo mandano praticamente in tutto il sistema nervoso, e sono neuroni che hanno una funzione di modulare l'attività, di determinare i livelli di attività e quindi di determinare funzioni come per esempio il tono dell'umore o la nostra capacità di concentrarci su uno stimolo o su un'attività. Sono patologie dei nuclei a proiezione diffusa, malattie come la schizofrenia o il morbo di Parkinson, no? Sono una struttura importante. E infine, la circolazione reticolare era andata comparendo attualmente. La sostanza reticolare era uno di quei componenti che vengono fatti delle volte quando si cerca di classificare e si mette da qualche parte tutto quello che non è direttamente classificabile. La sostanza reticolare era andata scomparendo all'interno dei nuclei di proiezione diffusa e in parte dei nuclei del sistema nervoso autonomo. E sono gruppi di neuroni che svolgono diverse attività, come vedete, la regolazione del ciclo sonno-veglia, il controllo motorio e la regolazione dell'attività cardiaca. Tutto questo elenco, non perché ve lo impariate a memoria, ma perché per darvi un'idea di quanta roba diversa sta impacchettata in questo piccolo pezzo di cervello e quanta di questa roba sia effettivamente vitale per l'organismo. Il controllo del ciclo sonno-veglia, il controllo dell'attività cardiorespiratoria è fondamentale. Allora, data la presenza di tutte queste strutture, ci sono una serie di nervi, che chiamiamo nervi cranici, che escono dal tronco cefalico, che partono dal tronco cefalico o che arrivano al tronco cefalico. Allora, i nervi cranici sono 12 paia, nel senso che essendo il cervello un organo impari, mediano, simmetrico, abbiamo 12 nervi dal lato destro e 12 nervi dal lato sinistro. Allora, i nervi cranici sono tutti i nervi che non sono nervi spinali, cioè tutti i nervi che non vengono fuori dal midollo spinale sono nervi cranici. Quindi, i nervi cranici, per dare una definizione positiva, sono i nervi che originano dall'encefalo. Dei 12 nervi cranici ce ne sono 10 che originano dal tronco encefalico, dal terzo al dodicesimo. I 12 nervi cranici, 10 originano dal tronco encefalico, dal terzo al dodicesimo. Solo i primi due non originano dal tronco cefalico e sono il nervo olfattivo, il primo nervo cranico, che origina dal telencefalo, e il nervo ottico, il secondo nervo cranico, che origina dal diencefalo. Tutti gli altri originano dal tronco cefalico. Ci siamo? Cosa c'è? Signorina Righe. Svolgono funzioni molto complesse. non sono più, ci sono delle specie di radici, ma non si riconoscono più radici anteriori e posteriori, e non si riconoscono, si sono mescolate le parti motorie e le parti sensoriali. Allora, questa tabella peraltro la vede sull'ultimo, ma la vede anche sulle schede del telefono. Allora, i nervi spinali da una componente motoria, la radice anteriore, e da una componente sensoriale, la radice posteriore. Quindi sono tutti i nervi misti. Chiaro? La componente misti, sensoriale e motoria. La componente motoria di tutti i nervi spinali, di quasi tutti, quantomeno, contiene sia una componente somatica, controllo del movimento volontario, e una componente autonoma, controllo del movimento. Quindi, possiamo dire che nei nervi spinali ci sono fibre assoni di tutti i tipi, motorio, somatico, motorio, autonomo e sensoriale. Nei nervi cranici invece abbiamo fondamentalmente tre tipi di nervi, quelli puramente sensitivi, come il nervo olfattivo che porta dalla mucosa nasale al cervello, o il nervo ottico che va dall'occhio al cervello, che portano esclusivamente informazioni sensoriali, quindi contengono esclusivamente assoni afferenti. Poi abbiamo, e sono quelli che ho indicato in rosso, tranne la potente che ho sbagliato, dovrebbe essere indicato in verde. Poi abbiamo i nervi che sono esclusivamente motori, sono promotore comune, nucleare, l'abducente, l'accessorio spinale di Coglosso. Non ha importanza che sappiate che c'è, non li trova? Perché lo legge al contrario. Motori portano esclusivamente fibre che dal sistema nervoso centrale vanno a controllare muscoli nell'occhio della testa. Per esempio, questi tre, oculomotore, nucleare e abducente, controllano il movimento degli occhi. E poi abbiamo dei nervi misti, il trigemino, il facciale, il glosso faringeo e il vago. Sono nervi che sono sia motori che sensoriali. Allora, non dovete, questa tabella è semplicemente di riferimento per voi, nessuno vi chiederà mai i dettagli del meccanici o per il vostro parenteo un nervo muscolo. Chiaro. Vi troverete e ne conoscerete alcuni in dettaglio, come per esempio del nervo ottico, che saprete vita, morte e miracoli, quando studierete i singoli sistemi. Questa tabella vi serve semplicemente di riferimento perché quando trovate un riferimento a uno di questi nervi potete andare a vedere che tipo di nervo è e che cosa fa. Chiaro? Allora, fin qua il tronco encefalico. Adesso saliamo, questo è il midollo spinale, questo è il tronco encefalico, il quarto ventricolo, il canale cerebrale, l'acquedotto di Silvio, questo è il cervelletto. Allora, passiamo al segmento successivo, che è il penultimo, che è il diencefalo, che è questa specie di noce gialla che sta piantata in mezzo al cervello. Il diencefalo è questo, sta sopra il segmento successivo al mesencefalo, cioè il segmento successivo al tronco encefalico. La sua cavità ventricolare corrispondente è il terzo ventricolo. Allora, nel diencefalo, se vediamo meglio in questo schema, il diencefalo sta in mezzo ai due emisferi cerebrali che formano l'ultimo segmento. Allora, sopra il tronco encefalico. Allora, qui stiamo guardando il diencefalo di fronte. Abbiamo una parte sinistra e una parte destra, nella struttura mediana, sinistra. In mezzo c'è il terzo ventricolo, questo. La corteccia cerebrale, che qui è schematizzata da questi due tratti blu, viola, è già telencefalo. Allora, vedete che di lato il confine del diencefalo è dato da questi grossi tratti di fibre nervose, di sostanza bianca, che chiamiamo capsula interna. Che cosa sono? Sono la prosecuzione di quei tratti che scendevano e salivano attraverso il tronco encefalico, che vanno verso il diencefalo. All'interno del diencefalo ci sono diverse strutture, ma a noi interessano, dobbiamo citarne particolarmente tre che incontreremo nel corso delle nostre disquisizioni, che sono la parte in alto rossa, che si chiama talamo, la parte verde in basso, che si chiama ipotalamo, e poi in fondo all'ipotalamo c'è questa specie di picciuolo al fondo del quale è attaccata questa struttura, che in realtà è grande come un pisello, che si chiama ipofisi e che è una struttura in parte nervosa ma in parte endocrina. Vedremo che è una ghiandola che controlla la secrezione di ormoni e la cui attività a sua volta è controllata dall'ipotalamo. Allora, talamo e ipotalamo hanno due funzioni completamente diverse. L'ipotalamo, quello verde in basso, è il centro di controllo della nostra vita vegetativa. Dal punto di vista evoluzionistico, l'ipotalamo è la struttura principale del cosiddetto cervello dei rettili, cioè del cervello emozionale. Una struttura centrale che coordina tutta una serie di risposte che nel loro insieme servono a mantenere l'omeostasi, cioè l'equilibrio interno all'organismo. Torneremo su questo punto stamattina, quindi per il momento perché la lezione di mattina sarà dedicata a definire questi principi. Controlla l'omeostasi attraverso tre sistemi, che sono il sistema nervoso autonomo, il sistema endocrino, e per questo l'ipotalamo controlla l'ipofisi, che è la principale ghiandola endocrina, le ghiandole endocrine sono quelle che secernono un po' i polmoni, e poi il cosiddetto sistema dei comportamenti motivati. Ripeto, ci torno domattina, sto semplicemente citando questo qua. Il talamo invece è una struttura completamente diversa. Il talamo è collegato essenzialmente con la corteccia cerebrale ed è la porta d'ingresso alla corteccia cerebrale. Scrivete tutto in maiuscolo che qualsiasi catena di neuroni, circuito nel corpo che vada alla corteccia cerebrale, quindi qualsiasi circuito che porti informazioni sensoriali alla corteccia, passa attraverso il talamo, cioè deve andare al talamo, fare sinapsi con un neurone talamico, ed è il neurone talamico che va, che manda il trasone alla corteccia. Nessuna informazione che entra nella corteccia cerebrale può farlo se non attraverso il talamo. Chiaro? La porta di ingresso alla corteccia. Naturalmente il talamo riceve anche informazioni dalla corteccia cerebrale, quindi vedete che c'è una freccia bidirezionale, ci sono assoni che vanno dal talamo alla corteccia e assoni che dalla corteccia vanno al talamo. Però mentre l'ingresso alla corteccia è obbligatoriamente via talamo, l'uscita no, ci sono i neuroni della corteccia che controllano direttamente il tipo di neurone del midollo spinale, senza intermediario. Chiaro? Sì o no? Un pallone, mi rendo conto. È necessario. Per poter passare oltre. Allora, questo è una immagine che vi permette di vedere il diencefalo esattamente come lo vedevamo prima, ma questa volta non più schematizzato all'interno di una sezione frontale del cervello. Questa regione che ho indicato in rosso è il diencefalo. Abbiamo il talamo, l'ipotalamo, l'ipofisi non si vede perché è più avanti, questo è il mesencefalo ancora. E questo qua in mezzo è il terzo ventricolo. Qua sopra, vedete, questi due sono i ventricoli laterali che sono a destra e a sinistra, che corrispondono invece al telencefalo. Questo grosso sistema di sostanza bianca, indicato con C, C, è la capsula interna, è appunto la capsula interna che delimita il confine di lato fra il diencefalo e il telencefalo che sta tutto attorno. Cioè, dovete rendervi conto che questa serie di segmenti messi uno davanti all'altro, grazie alla crescita enorme del telencefalo, il telencefalo è debordato, era completamente circondato il diencefalo, che adesso sta incastrato dentro. Ma tutto questo che sta intorno è tutto telencefalo, sono i due emisferi cerebrali. Ok, ieri abbiamo visto questa figura che illustra appunto questo concetto, cioè l'ultimo segmento è quello che nella nostra specie ha avuto una evoluzione tumultuosa, mostruosa, è cresciuto a dismisura, il telencefalo. È cresciuto a dismisura tanto da essere ormai il 90% del nostro sistema di vita. Il punto fondamentale su cui vorrei tornare, ho messo queste scritture che fanno vedere questo, è che diversi segmenti che abbiamo descritto fino adesso si ritrovano in tutti i sistemi nervosi, ma almeno in tutti i sistemi nervosi dei vertebrati. E che, se guardate, un anfibio, un rettile, un uccello, un mammifero, la differenza tra i diversi cervelli è una crescita differenziale delle diverse parti. Nel corso dell'evoluzione, l'evoluzione ha sperimentato diversi modelli di crescita, cioè ha fatto crescere più certe parti rispetto alle altre, a seconda delle necessità e a seconda, creando individui con caratteristiche diverse. La nostra caratteristica è la crescita smisurata del telencefalo e in particolare della corteccia cerebrale. Questa mostra lo stesso concetto. E questa mostra però che anche all'interno dei mammiferi c'è stata una tendenza ad un crescimento sempre maggiore proprio della corteccia cerebrale, del telencefalo. Allora andiamo a vedere come è fatto il telencefalo. Questo è uno schema di quello che abbiamo, uno schema simile alla figura che abbiamo visto prima. Questo è il diencefalo e il telencefalo è formato da due masse. Cosa succede laggiù? Da due masse simmetriche, gli emisferi cerebrali, che sono adesso pari e simmetriche, sono due parti speculari simmetriche. Le cavità corrispondenti sono i ventricoli laterali e qui ho segnato alcune strutture che sono importanti. Allora, prima di tutto, abbiamo già visto, l'abbiamo detto più volte, la superficie dei due emisferi cerebrali è ricoperta da uno strato di sostanza grigia, che è la corteccia cerebrale. All'interno di questo strato di sostanza grigia c'è una enorme quantità di sostanza bianca. Sono gli assoni che vanno da una regione della corteccia cerebrale all'altra, oppure dalla corteccia cerebrale alle altre parti del cervello, o che arrivano da altre parti del cervello alla corteccia cerebrale. Tutto questo è sostanza bianca. In particolare, qui indicato in verde, c'è un tratto di sostanza bianca molto particolare che si chiama corpo calloso. Il corpo calloso è il sistema di assoni che connette la corteccia di un emisfero con la corteccia dell'altro emisfero. Il corpo calloso contiene assoni che vanno dall'emisfero destro al sinistro e viceversa. E questa struttura qui sta sopra i ventricoli. All'interno della sostanza bianca del cerebrocefalo ci sono dei nuclei di sostanza grigia, di cui ci occuperemo in dettaglio più avanti durante il corso, e che si chiamano nuclei o gangli della base. Si chiamano così perché sono i nuclei che stanno alla base del cerebrocefalo, la parte bassa del cerebrocefalo. Sono questi indicati in blu. Ce ne sono diversi, ci torneremo più avanti. È chiaro? Allora, di qui in avanti ci dimentichiamo di quello che c'è dentro il cervello e ci occupiamo soltanto della corteccia cerebrale. Allora, prima cosa, questa è una sezione frontale del cervello, guardando un cervello tagliato in questo modo. Questo è l'emisfero di sinistra, questo è l'emisfero di destra. Vedete che tra i due emisferi, sopra il corpo calloso li unisce, c'è una profonda fessura. Questa fessura, o fissura, o scissura, si chiama fessura interemisferica. Così è quella che sta tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, sulla linea mediana, sul piano sagittale. Interemisferica. Chiaro? Ok. Adesso guardiamo la superficie del telencefalo. E guardiamo la superficie del telencefalo di un ratto, di un gatto, di una scimmia e di un umano. E cosa vediamo di diverso? Quantità? La quantità di pieghe. Cioè, il cervello, l'encefalo del ratto è cosiddetto liscio encefalico, cioè una superficie liscia. Mentre il cervello di un gatto, di una scimmia o di un umano è via via sempre più accidentato in superficie. Allora, diciamo che le parti convesse si chiamano circonvoluzioni, banchi o giri, a seconda del libro che utilizzate, e che le parti concave si chiamano scissure o fissure. Utilizzeremo il nome di scissura e di circonvoluzione, se volete, però lo stesso non c'è. Li ho citati tutti semplicemente perché potrete. Allora, il problema è perché la superficie del nostro cervello è accidentata, quella del nostro nostro. Perché? Signorina rossa, perché? Perché la superficie del nostro cervello è accidentata e quella di un ratto no? Cosa c'è di diverso? In che senso si
piccolo?
Ma perché non sta? Espansione della corteccia cerebrale. La corteccia cerebrale è una superficie perché è uno strato che ricopre la superficie del cervello, uno strato di sostanza grigia, e quindi per farne stare, per far stare una maggiore estensione di corteccia all'interno dello stesso volume, viene ripiegata. Cioè è la stessa strategia che voi utilizzate per portare una tovaglia per una valigia, la piace la stessa roba. Quindi l'origine della complessità superficiale del nostro encefalo è proprio da attribuirsi alla all'aumento di estensione di superficie della corteccia cerebrale, che per poter stare in un volume non troppo grosso viene piegata, e quindi abbiamo la comparsa dei solchi della circonvoluzione. Ora, questa è una visione frontale, però comunque l'avevo visto prima, questa è la scissura interemisferica, questo è il corpo calloso. Questa è una visione dall'alto in cui è stata asportata questa parte della corteccia. Quello che vedete è il corpo calloso. Questa invece è una visione dall'alto di un cervello dell'encefalo intatto. Questa è la parte anteriore, questa è la parte posteriore, e vedete qual è la complessità di solchi, fessure, circonvoluzione. Vedete anche che questa forma, cosa succede? Allora? Niente? Vedete che questa forma è molto complessa ed è soprattutto diversa da individuo in individuo. Non trovate due individui che abbiano la stessa, lo stesso pattern di ed è anche asimmetrica, è diversa da destra a sinistra nello stesso indirizzo. Nonostante ciò, ci sono una serie di solchi e circonvoluzioni che sono ritrovabili in tutti gli individui, cioè sono alcune fessure e circonvoluzioni principali che ritrovate in tutti gli individui, e quindi ci servono per determinare delle zone, delle regioni nel telefono. In particolare ci sono due scissure principali, ce ne sono anche altre, ma queste sono le uniche che non servono, che sono questa indicata in verde, che è la scissura centrale di Rolando, che praticamente scende dall'alto del cervello, e questa scissura che sale dal basso in avanti, la parte anteriore qui a sinistra, posteriore di qua e qui a destra, che sale in senso antero-posteriore e che si chiama scissura laterale di Silvio. Ok, sulla base di queste due principali fissure, noi suddividiamo ogni emisfero in quattro lobi principali, o parti principali, che sono il lobo frontale, il lobo parietale, che è quello blu qui davanti, il lobo parietale, che è quello giallo, il lobo temporale, che è questo viola, e il lobo occipitale, che sta qua dietro. che è nella parte posteriore della testa. Tale, temporale, parietale, occipitale. Allora, il lobo temporale, come vedete, è separato dal parietale dalla scissura di Rolando. La scissura di Rolando è il confine tra il lobo frontale davanti e il lobo parietale dietro. La scissura di Silvio invece segna il confine tra il lobo temporale e il lobo frontale davanti e il lobo parietale dietro. Chiaro? Non sto dicendo due particolarmente due, scrivendo con dei chiaramente lingua. Se hai imparato i nomi delle due strutture, i quattro lobi, sembra evidente per questo. Chiaro? Sì o no? Eh? O è evidente o no? Cioè, semplicemente dicendo che la linea rossa sta tra la zona blu e la zona gialla e la zona viola. Chiaro? Quindi sono dei nomi astrusi. Invece il confine tra il lobo occipitale e il parietale temporale non è definito da nessuna scissura a cui noi possiamo dare un nome, in realtà lo è ma non mi interessa. Comunque il lobo occipitale tiene la punta posteriore del telecentro. Questi sono i quattro lobi principali. Ce n'è uno che non si vede perché non è in superficie, che si chiama insula, e che è più dietro, scusate. Questa è una sezione, questa è la scissura di Silvio. Vedete che nella profondità della scissura di Silvio ci sono tre piccole scissure e circonvoluzioni. Questo è un lobo, e il quinto lobo si chiama insula. Non si vede la superficie perché sta piccolino degli altri e sta chiuso, infossato al fondo della scissura di Silvio. Insula. Ok? E questo. Questa è la scissura di Silvio, questa dentro è l'insula. Allora, molto rapidamente per spiegarvi, la corteccia cerebrale è fatta di due tipi. Ce n'è una parte antica, che chiamiamo allocortex o allocorteccia, che è fatta di tre strati di neuroni. Poi ce n'è una parte più moderna, più recente, filogeneticamente, che si chiama neocorteccia, e che è fatta di sei strati di neuroni. Allora, in questa figura l'allocortex nel suo insieme, l'allocorteccia, è indicata dalle zone verdi e gialle, mentre la neocorteccia è quella rossa. Allora, qual è il concetto molto semplicemente? È che nell'ultima fase dell'evoluzione la neocorteccia ha preso il sopracciglio. E quando noi parliamo di corteccia cerebrale, di fatto ci riferiamo alla neocorteccia, perché oggi più del 90% della nostra corteccia cerebrale è neocorteccia. Ci sono solo due piccole strutture che sono l'ippocampo e la corteccia piriforme. Sentirete parlare di ippocampo quando parleremo della memoria, perché è una struttura importante per l'apprendimento della memoria. Ma queste strutture sono molto piccole e, come vedete, l'espansione della neocorteccia le ha relegate in questa regione mediale. Sono ormai piccole regioni corticali e, grazie all'espansione della neocorteccia, sono state schiacciate in mezzo ai due emisferi. Ma la nostra corteccia ormai è, ripeto, il 90% di questo tipo rosso. Neocorteccia. La corteccia piriforme, ma non importa. Chiaro? Volete dire che ci sono due regioni di fortezza, tre strati. Chiaro? Quindi la fortezza a tre strati è quella più antica, quella a sei, quella più moderna, si chiama neocortex, e nel corso dell'evoluzione la neocortex è comparsa all'inizio dell'evoluzione dei mammiferi e ha preso il sopravvento, schiacciando la corteccia antica, l'allocortex, e relegandola in piccole zone. La nostra corteccia, quando diciamo la corteccia cerebrale, noi ci riferiamo alla neocorteccia, quella a sei strati. Chiaro? Allora, la corteccia cerebrale a sei strati contiene due categorie di neuroni. Anche questa è una semplificazione, ma dal nostro punto di vista è più che sufficiente, perché i neuroni della corteccia cerebrale possono essere poi classificati in diversi modi. Ma essenzialmente abbiamo dei neuroni di proiezione che chiamiamo cellule piramidali perché hanno questa forma a piramide, e hanno degli assoni che escono dalla corteccia cerebrale, cioè vanno nella sostanza lì. Sono neuroni di proiezione, così come li abbiamo definiti ieri. Mi guardo così, signorina, dagli occhi blu. Devo riprendere il concetto di neuroni di proiezione? Ok. Allora, le cellule piramidali sono i neuroni di proiezione della corteccia. Il loro assone esce dalla corteccia cerebrale e va nella sostanza visiva. E poi ci sono le cellule stellate, che sono di diverso genere, tipo, che sono gli interneuroni. Cioè hanno assoni che non escono dalla corteccia cerebrale, vedete che connettono i diversi strati uno con l'altro, ma non escono dalla sostanza grigia, restano all'interno della corteccia cerebrale. Voglio subito puntualizzare una cosa: gli assoni delle cellule piramidali possono andare al midollo spinale, ma possono anche andare ad un'altra regione corticale, ma passando attraverso la sostanza bianca. Quindi possono connettere corteccia con corteccia. Gli assoni delle cellule stellate non escono dalla loro regione corticale di origine, è chiaro questo? Cioè connettono diversi strati della corteccia nella stessa regione. Possiamo dire, generalizzando, benché ci siano delle eccezioni, che i neuroni di proiezione, le cellule piramidali, sono eccitatori e utilizzano come neurotrasmettitore principale il glutammato, mentre le cellule stellate sono inibitorie e utilizzano come neurotrasmettitore principale il GABA. Per sentire parlare, però, sì. Non è una droga, però. E invece il glutammato è lo stesso che serve per fare il drogo. Ok. Allora, due tipi di neuroni, i quali sono distribuiti in maniera abbastanza precisa, anche se non lo capiamo abbastanza bene, all'interno dei diversi strati. In tutta la neocorteccia cerebrale noi troviamo gli stessi sei strati. Perché c'è questa struttura stratificata? Perché in realtà questi strati corrispondono a connessioni di tipo diverso. Di nuovo, le connessioni della corteccia cerebrale sono molto complesse, noi sappiamo, ma essenzialmente, schematizzando, possiamo dire che gli strati 2 e 3 sono gli strati rispettivamente di ingresso e di uscita degli assoni che vanno ad altre aree della corteccia cerebrale. Cioè, le connessioni cortico-corticali sono tra regioni della corteccia cerebrale. Queste connessioni terminano nel secondo strato e originano preferenzialmente dal terzo. Ripeto, prendo anche una conclusione. non sono affermazioni assolute. Mentre il quarto e il quinto strato fanno la stessa cosa, ma con le altre parti del cervello, cioè connettono la corteccia con il resto del sistema nervoso centrale. In particolare, il quarto strato è lo strato di arrivo degli assoni che provengono dal talamo. Cosa c'è, signorina? Ho detto che tutti gli assoni che arrivano alla corteccia, che non siano da un'altra area tropicale, arrivano dal talamo. E quindi il quarto strato è l'ingresso, è il punto di arrivo degli assoni talamo-corticali. Mentre invece il quinto strato è l'uscita della corteccia verso le strutture non corticali del cervello. Il talamo è il resto del sistema nervoso centrale. Chiaro? Quindi, gli strati 2 e 4 sono strati di ingresso, relativamente, il secondo alle connessioni cortico-corticali, il quarto alle connessioni talamo-corticali, e il terzo e il quinto strato sono strati di uscita, rispettivamente per le connessioni cortico-corticali, per le connessioni tra la corteccia e il resto del sistema nervoso centrale. Chiaro? Sì o no? Il primo e il sesto strato hanno connessioni solo all'interno della corteccia. All'interno della corteccia, no? Ci sono solo interneuroni. Ok? Allora, ho detto che in tutta la corteccia del telencefalo noi riconosciamo questi sei strati. Ma lo spessore relativo dei diversi strati è diverso in diverse aree. Allora, questa cosa è stata scoperta e caratterizzata, sistematizzata da un anatomico tedesco all'inizio del Novecento, si chiama Corvinian Brodmann, il quale ha classificato la corteccia cerebrale in una cinquantina di aree che sono identificate da che cosa? Da uno specifico pattern di strati, per cui lo spessore dei diversi strati è differente. E in particolare qui sono indicate la corteccia cerebrale di tre strati, la corteccia occipitale, è l'area visiva questa, cui il quarto strato è molto spesso e il quinto strato è molto sottile, la corteccia motoria, cui il quinto strato è molto spesso e il quarto è molto sottile, e poi una serie di cortecce intermedie in cui lo spessore del quarto e del quinto strato è più o meno uguale, comunque variato. Ok? Allora, classificando lo spessore non solo del quarto e del quinto strato, ma di tutti gli strati, Brodmann ha costruito questa mappa della corteccia cerebrale, che è quella che noi ancora oggi utilizziamo. Perché? Qual è il pregio di questa mappa? Il pregio di questa mappa è che, perché Brodmann non lo sapesse ancora, o meglio non potesse dimostrare la sua epoca, queste distinzioni che sono puramente morfologiche, strutturali, in realtà riflettono che cosa? Riflettono la specializzazione funzionale delle diverse aree. Allora, noi di qui in avanti parleremo, e lo sentirete parlare, non solo da me, di aree del linguaggio, di aree visive, di aree visive. Lui si è occupato solo dello spessore, sì. Ma allora la faccenda non era affatto così chiara. Perché? Perché allora, nella seconda metà dell'Ottocento, c'era un dibattito molto acceso, ma la visione prevalente era che la corteccia cerebrale funzionasse come un tutto unico e che la localizzazione delle funzioni fosse in realtà una curiosità da salotto che propugnavano solo i frenologi, cioè che non avesse nessuna vera base scientifica. Il cambiamento del pensiero scientifico verso la localizzazione delle funzioni corticali comincia negli anni 60 del 1800 con Broca, che descrive un caso, il primo caso di un individuo affetto da afasia, e descrive una lesione in questa regione del lobo frontale, nell'area 44, che è quella che oggi conosciamo come l'area di Broca, che è un'area del lingua. E però anche le idee di Broca erano fortemente osteggiate. Il lavoro di Brodmann è una delle pietre miliari verso la localizzazione delle funzioni corticali, perché è la prima dimostrazione morfologica ma sistematica che in tutti gli individui si ritrova la stessa mappa corticale. I confini di queste aree possono essere un po' diversi da individuo a individuo, ma in generale questa mappa la ritrovate in tutti i cervelli. Chiaro? Ed è stato un passo verso la dimostrazione che ognuna di queste aree è diversa perché svolge una funzione differente. Quindi quello che per noi oggi è un concetto acquisito e assolutamente naturale da un certo punto di vista è stato naturalmente il risultato di un processo molto, molto complesso. Questo è il cervello dei frenologi e questa è l'area di Broca che citavo prima. Allora, noi oggi sappiamo che questa distinzione non è solo morfologica, è anche funzionale. Voi vedete che, per esempio, immaginate che, per esempio, quando si leggono le parole si attiva una regione, che è la regione occipitale, la regione tra le aree divise, che è la regione centrale, mentre quando si ascolta parole si attiva l'area uditiva, e quando si pronunciano le parole si attiva l'area di Broca, che è l'area del linguaggio. Per noi oggi sappiamo che ognuna di queste aree ha sì una identità anatomica, ma anche una specifica identità funzionale. Svolgono funzioni differenti. Allora, quali sono le aree principali e come le suddividiamo? Nella figura, vedete qua, abbiamo di nuovo una visione laterale. Questa è la parte anteriore, questa è la parte posteriore, vedete, rostrale, caudale, del telencefalo. Questo è lo stesso telencefalo visto dall'alto, rostrale, caudale. La scissura di Rolando, la scissura di Silvio. Allora, subito anteriormente alla scissura di Rolando c'è questa striscia di corteccia che segue l'andamento della scissura di Rolando fino nella parte alta e qui si infila nella scissura interemisferica. Questa regione del lobo frontale, la parte più posteriore del lobo frontale, è l'area motoria primaria, cioè l'area che controlla il movimento volontario, l'esecuzione dei movimenti volontari. Questa è l'area motoria primaria. Subito dietro, nel lobo parietale, subito al di là del confine segnato dalla scissura di Rolando, c'è un'altra circonvoluzione, un'altra convessità della corteccia, che chiamiamo corteccia somatosensoriale primaria. È la corteccia che si occupa della sensibilità somatica del corpo. Parleremo la settimana prossima. Diciamo per adesso che questo è intatto, ma è molto più intatto, è una definizione definitiva. Cosa c'è? Sono più sensoriale. Sì. Qui qui nel luogo temporale, quindi sotto la cintura di Hegel, esattamente dove il muro incontra la lavagna, per facilitarci i compiti, c'è una piccola area blu, questa è l'area uditiva primaria, nel luogo temporale. E infine, qua, nel luogo occipitale, in fondo, questa qui è la turbina, l'area uditiva primaria. Allora, diciamo subito che queste aree non sono, l'area visiva per esempio, non è la responsabile unica e totale della visione. Le aree visive nel nostro cervello occupano tutto il lobo occipitale e buona parte del temporale del parietale. Queste sono semplicemente le aree di ingresso, cioè là dove le informazioni che salgono dal talamo entrano nella corteccia cerebrale. E infatti, se ricordate questo schema, e questo che avete visto prima, quello che Brodmann descrisse è che ci sono tre categorie di aree, di cui due stanno agli estremi. Abbiamo aree con un quarto strato molto spesso e un quinto strato molto sottile, e aree con un quarto strato molto sottile e un quinto strato molto spesso. Allora, se guardate lo schema che sta qua, vi renderete conto che l'area che ha il quinto strato molto spesso e il quarto strato molto sottile è un'area la cui funzione principale è un'area sono via dalla corteccia, giù verso le altre regioni del sistema nervoso centrale. Quindi questa è la struttura dell'area motoria primaria. L'area motoria primaria è un'area fondamentalmente di uscita, quindi ha un grosso quinto strato, perché la sua funzione è quella di mandare assoni giù verso il filo spinale. Chiaro? Invece, un'area sensoriale primaria, questa in particolare è quella visiva, ma c'è lo stesso per la somatosensoriale o per l'uditiva, ha un enorme quarto strato e un quinto strato molto sottile. Perché? Perché questa è un'area che soprattutto riceve informazioni e l'ingresso alla corteccia cerebrale dal talamo avviene soprattutto attraverso il quarto. Anzi, avviene esclusivamente attraverso il quarto strato. È chiaro questo? Le aree intermedie hanno il quarto e il quinto strato più piccolo, perché hanno delle connessioni che vanno al di fuori della corteccia che sono molto minori, mentre hanno molto più spessi il secondo e il terzo, che sono gli strati delle connessioni cortico-verticali. È chiaro? Di conseguenza, noi riconosciamo tre tipologie principali di aree: quelle motorie, che sono poi una, l'area motoria primaria, quelle sensoriali, che abbiamo visto, quella visiva, quella uditiva e quella somatosensoriale, e poi tutto il resto è stato classificato di nuovo, perché non si poteva dire di meglio, come corteccia associativa. Associativa nel senso che associa, mette insieme le informazioni elaborate dalle altre regioni corticali. Non si preoccupi del fatto che fosse scritto granulare ciliato, te lo dimentichi. Tanto meno, se vuole ne parliamo dopo. Non è necessario. Allora, questa è una figura simile a quella di prima, qui i colori si distinguono un po', ma quello che fa vedere è che in realtà le aree, per esempio motorie, non sono solo l'area motoria primaria, ma occupano una regione più ampia del lobo frontale, e così pure che aree vi vive, eccetera. Quello che fa vedere questa figura è l'estensione delle tre regioni, la regione motoria, le regioni sensoriali, somatosensoriale, uditiva e visiva, quindi il luogo occipitale, ma soprattutto le tre grandi regioni di corteccia associativa, che sono la corteccia associativa frontale o prefrontale, che è quella che controlla il pensiero razionale, la volontà di ideazione, la corteccia associativa parieto-temporo-occipitale, che sta in questa regione al confine tra i tre lobi, parietale, temporale e occipitale, che è la corteccia dove arrivano tutte le informazioni sensoriali e si ha la rappresentazione di noi e dello spazio che ci circonda, e infine la corteccia limbica, che sta nella parte inferiore del cervello, il lobo temporale e il lobo frontale, e regola i nostri comportamenti emozionali. Chiaro? Devo ripetere qualcosa? No. Allora, in questa figura, qui a destra, avete l'estensione delle aree motorie e delle aree sensoriali nel corso dell'evoluzione dei mammiferi. E in questa avete l'estensione in blu della corteccia prefrontale nel corso dell'evoluzione dei mammiferi. Allora, quello che potete vedere è che in un ratto, per esempio, le cortecce sensoriali e motorie costituiscono, le aree sensoriali e motorie costituiscono la grande maggioranza della corteccia cerebrale. E che, salendo nella scala evolutiva, gatto, scimmia, umano, l'importanza relativa all'estensione di queste aree si riduce. Si riduce a favore di che cosa? A favore delle aree associative. Infatti, se guardate la crescita dell'area prefrontale, vedete che non ce n'è praticamente nel ratto e nel gatto, compare nelle scimmie, ed è estremamente sviluppata. Quindi l'espansione della corteccia cerebrale nel corso dell'evoluzione è soprattutto un processo di espansione delle cosiddette cortecce associative. E questa espansione non è una semplice espansione della corteccia, è una moltiplicazione delle aree. Cioè, noi oggi abbiamo molte più aree corticali di quelle che ha un ratto o anche semplicemente uno scimpanzé. Chiaro? E la moltiplicazione non è avvenuta nelle aree motorie o sensoriali primarie, ma è avvenuta soprattutto nelle aree associative, cioè quelle che svolgono delle funzioni più sofisticate, più complesse. Lo possiamo saltare. Ok? Allora, abbiamo visto come è fatta la superficie del mesencefalo, come la utilizziamo, abbiamo visto come strutturare la corteccia cerebrale, poi dalla corteccia cerebrale possiamo passare per le aree, classificare le aree che hanno un'unità anatomica e una funzione precisa. Allora, noi dobbiamo semplicemente vedere come sono organizzate le connessioni tra le aree corticali e tra la corteccia e il resto del cervello. E che effetto ha questa organizzazione su alcuni aspetti funzionali della corteccia. Allora, in questa parte della figura, qua, in alto a sinistra, abbiamo le connessioni cosiddette cortico-corticali, cioè fra le aree corticali. Allora, le connessioni cortico-corticali sono complicatissime, ma essenzialmente ne abbiamo di tre tipi. abbiamo assoni che vanno da un'area corticale indicata in verde qui per esempio, un'altra area corticale indicata in blu all'interno dello stesso emisfero. Queste sono connessioni corticali intraemisferiche. Da un'area all'altra nello stesso emisfero. Poi abbiamo connessioni che vanno da un emisfero all'altro, cioè da aree corticali di un emisfero a aree corticali di un altro emisfero. Queste sono connessioni cortico-corticali inter-emisferiche. Chiaro? Le connessioni inter-emisferiche passano tutte attraverso questa struttura che è il corpo calloso. Non possono passare altrimenti. Il corpo calloso contiene solo ed esclusivamente tutte le connessioni che vanno da un emisfero all'altro. Le connessioni callosali, cioè interemisferiche, possono essere di due tipi. Sono omotipiche, che vanno, se collegano un'area di un lato con la stessa area sul lato opposto. Per esempio l'area rossa dal lato destro con l'area rossa dal lato sinistro. L'area visiva di destra con l'area visiva di sinistra. Sono omotipiche. E invece quelle che collegano due aree diverse si chiamano eterotipiche. Perché vanno dall'area visiva di destra all'area motoria di sinistra si chiamano eterotipiche. Ok? Poi c'è tutta una serie di connessioni sottocorticali tra la corteccia e le regioni che non sono la corteccia cerebrale, che sono anch'esse molto complesse. Vorrei soltanto far notare due cose, non sarò a dopo tre, non sarò a una cosa. Che ci sono connessioni dirette tra la corteccia motoria, per esempio, e il midollo spinale. I neuroni della corteccia fanno sinapsi direttamente con i neuroni che controllano i muscoli, questo soprattutto per i muscoli che controllano i movimenti fini delle mani. Punto secondo, quello che ho detto più volte, che tutte le informazioni sensoriali devono transitare dal talamo, cioè devono fermarsi al talamo, fare sinapsi con un neurone talamico ed è il neurone talamico che manda l'informazione sulla corteccia. Quindi ogni via sensoriale che studieremo deve avere che cosa? Una stazione, un nucleo nel talamo. È chiaro? E infine, la terza cosa che faccio notare è che questa figura, ahimè, ho fatto un errore. Questa freccia che va ai gangli della base non è affatto direzionale. I gangli della base ricevono dalla corteccia e riproiettano la corteccia ma attraverso il talamo, non direttamente. Quindi non ha cosa, però questa freccia è sbagliata. Ce ne sarebbe un'altra per la gabbia talamo, ce ne sono tante altre che vanno da questo lato. Chiaro? Ok? Tutte queste sono le connessioni cosiddette sottocorticali, cioè tra la corteccia e le regioni non corticali del cervello. Allora, l'ultimo punto, che però è un punto importante, che però è così importante che vi direte alla nausea, e lo capirete anche, non è poi così complesso, è il modo con cui la corteccia rappresenta la periferia sensoriale. La periferia sensoriale è la superficie su cui si trovano i sensori, o meglio i recettori sensoriali, che registrano, rilevano gli stimoli che arrivano dall'ambiente esterno. Allora, per fare un esempio che capisca subito, periferia sensoriale, una delle periferie sensoriali, la più effettivamente evidente, è la superficie del corpo. Sulla superficie del corpo siamo pieni, costellati di recettori che rilevano stimoli tattili che arrivano sulla superficie del corpo. È chiaro fino a qua? Sì o no? Allora, tutti questi recettori hanno naturalmente una posizione relativa l'uno rispetto all'altro. Ne sta uno che sta sulla mia punta del naso, che è a destra di quello che sta subito alla tua sinistra, e così via. Per cui noi possiamo in realtà dividere la nostra superficie cutanea, in questo caso, come un enorme mosaico. Un enorme mosaico in cui ogni tessera è uno di questi recettori. Chiaro? Da ognuno di questi recettori parte una catena di neuroni, una via sensoriale, che va su fino alla corteccia cerebrale. No? Se io mi tocco la punta del naso, provo una sensazione che è dovuta a qualche cosa che non succede più sulla mia punta del naso, ma che è evocato dalla mia punta del naso, ma che succede nella mia corteccia. Questa catena i neuroni, quindi, porta l'informazione sensoriale dalla superficie cutanea su fino alla corteccia cerebrale. Quindi, se abbiamo un mosaico di recettori sulla superficie, abbiamo altrettante catene sensoriali, altrettante linee, catene di neuroni che portano l'informazione da ogni singolo recettore su fino alla corteccia. Allora, cosa succede? Succede che la superficie del corpo è una superficie e anche la corteccia è una superficie. Allora, in che relazione stanno, dal punto di vista spaziale, i neuroni della corteccia che ricevono informazioni dai diversi recettori, cioè dalle diverse tastelle di mosaico? Stanno nella stessa relazione. Vale a dire che punti vicini della periferia sensoriale inviano i loro assoni in punti vicini della corteccia. In altri termini, nella corteccia cerebrale noi troviamo una rappresentazione topografica della periferia sensoriale. E cosa vuol dire topografica? Vuol dire che le relazioni spaziali che esistono all'esterno sono esattamente riprodotte all'interno. Perché che il punto A, periferia sensoriale, che sta tra il punto D e il punto B della periferia sensoriale, proietterà un neurone A della corteccia che sta tra il neurone D e il neurone B della corteccia. È chiaro? Questo vuol dire che quando noi andiamo a studiare la funzione della corteccia, soprattutto la funzione sensoriale, troviamo delle mappe. Questo è l'esempio più eclatante, ma ne vedremo degli altri. Questo è il cosiddetto whisker pad. Sono i baffi che hanno i roditori o i gatti, le vibrisse. Le vibrisse non sono come i nostri baffi, sono un organo sensoriale molto raffinato con cui questi animali esplorano l'ambiente che li circonda, un organo tattile. Le vibrisse non sono affatto in numero variabile, hanno un numero e una posizione molto precisa, tanto che potete dare un nome a ogni vibrisse. Potrebbe anche essere un solo, dipende da quanto grande è il piccolo vibrisse. A ogni vibrisse noi possiamo dare un nome, e queste vibrisse in ogni specie hanno un numero e una distribuzione costante. Quindi nel ratto abbiamo la vibrissa alfa o quella 1A o B4, chiaro? Questa è una rappresentazione della corteccia cerebrale, insomma no, sensoriale, della corteccia cerebrale che riceve l'informazione. E questi, stiamo guardando dall'alto la corteccia, stiamo guardando la superficie corticale. Queste aree grigie, che si chiamano barilotti, barrels, rappresentano le zone di terminazione dell'informazione sensoriale che parte dalle diverse vibrisse. Ebbene, se ci fate caso, messo insieme, la rappresentazione delle vibrisse corrisponde esattamente alla posizione relativa delle vibrisse. Ogni vibrissa possiede un barrel e la loro distribuzione è esattamente la stessa che c'è in periferia. Cioè, nella corteccia cerebrale di un topo, di un ratto o di un gatto, c'è una regione in cui c'è una mappa che rappresenta in maniera topografica, cioè riproducendo la disposizione relativa delle varie parti, in questo caso delle vibrisse. Naturalmente intorno a questo c'è una mappa di tutto il corpo, c'è una mappa di chi ci sarà l'occhio, l'orecchio, la faccia, il volto, eccetera. Chiaro? Torneremo lunedì prossimo, quando cominceremo a parlare dei sistemi sensoriali, torneremo sulla... fatemi arrivare al punto. Finito, ma torneremo sull'importanza funzionale della mappa e sul perché rappresentiamo a questo modo la superficie sensoriale. Vorrei semplicemente introdurvi questo concetto. Libe.
Non domani. Fare una lezione di ideologia automatica stava per me, in cui parlo anche dell'omnibus, e allora sfrutto questo mio posizione. Ma a parte. Pazienza.